profeti. Femminile futuro. Con Felice Cimatti. Prima puntata.
Buona domenica 7 febbraio, Felice Cimatti vi saluta e vi accoglie in questo breve ciclo di 3 puntate Femminile Futuro, in cui proveremo a dialogare con 3 figure molto rilevanti della cultura italiana contemporanea, 3 figure in particolari del mondo e dello sguardo femminile. E l'idea c'è nata proprio dal fatto che sarà un fatto contingente, ma molti hanno osservato che proprio in questo periodo tremendo dell'epidemia, sembra che i governi che sono stati guidati da donne se la siano cavata molto meglio. Almeno questo è un po' il sentire comune. Se pensiamo a certe riunioni, a certe polemiche italiane in cui improvvisamente vedevamo tanti esperti, ma non c'era una sola donna, forse questo qualche cosa di vero ce lo dice. Forse è tempo, di nuovo tempo, soprattutto in un panorama culturale come quello italiano, di introdurre di nuovo, di far parlare, di far vedere, di introdurre nuovi sguardi. Tardivo, naturalmente è sempre tardivo, come se fosse una novità introdurre questo sguardo, ma evidentemente ce n'è bisogno. E come prima figura non potevamo in un certo senso che chiamare una delle più importanti filosofe contemporanee, non soltanto una delle più importanti filosofe italiane contemporanee, ma del panorama filosofico internazionale, Luisa Muraro, con la quale siamo veramente molto contenti di aprire questo breve ciclo.
Grazie.
E ti la saluto.
Grazie.
Luisa Muraro, buongiorno e grazie.
Buongiorno a voi e grazie. Grazie di avermi invitato. Era un programma che io conoscevo e sono felice di esserci. Di esserci adesso in carne ed ossa, in voce.
In carne ed ossa, quasi in carne ed ossa, sicuramente in voce.
Sì, è un'espressione che a me piace, ma che qui bisogna un po' attenuare, c'è la voce comunque.
Ecco, partiamo proprio da questo. Luisa Muraro, in carne ed ossa, è il tempo invece, quello che stiamo vivendo, in cui abbiamo solo la voce e talvolta i video, diciamo le immagini, ma non ci sono né la carne né le ossa. Allora, parliamo proprio di questo futuro. Che futuro è questo in cui mettiamo fra parentesi questa dimensione così fondamentale? Piano piano arriveremo a parlare anche delle questioni per cui lei è più nota, no? Le questioni della differenza. Ma che mondo è, che tempo è quello in cui non c'è né carne né ossa? Luisa Muraro.
Sì, beh, la carne e le ossa ci sono, vivi e purtroppo anche che perdiamo con la morte. Ma io penso che è il tempo in cui non possiamo fare previsioni, quel bisogno di fare, viene naturale, ma quel bisogno estremo di prevedere ci domanda invece di essere più presenti al presente, ecco, secondo me, più presenti a quello che ci sta capitando, che è un imprevisto assoluto, non, forse qualcuno aveva immaginato, ma noi non sapevamo e non ci aspettavamo. Io sono nata il giorno in cui i tedeschi marciavano a Parigi conquistata, che era una cosa terribile, l'Italia entrava in guerra in quel momento, e adesso che sono, che mi preparo al congedo, c'è questa situazione che più pericolosa per gli anziani che per gli altri. Io ho compiuto 80 anni e quindi non mi interrogo sul futuro, il mio futuro è nella oscurità e quindi accetto più, come dire, la luce del presente.
Ecco, questo mi sembra allora un modo per far tornare, no, la questione del corpo. Il presente è quello del corpo, il presente della vita che stiamo vivendo
anche,
in questo momento.
Anche sì, certo.
E da questo punto di vista, allora, già questa indicazione ci dice, non è forse una delle malattie del nostro tempo, Luisa Muraro, preoccuparci tantissimo del futuro, della previsione, della programmazione e molto poco di quello che succede oggi, in questo momento, appunto, in carne ed ossa?
Sì, sono d'accordo che c'è questa prevedibilità del presente verso il futuro, questo voler anticipare e quindi non essere presenti veramente, ecco, questo è una perdita. Ci sono situazioni che domandano che noi, per esempio, l'attenzione verso gli altri. Non è vero che non abbiamo né carne né ossa, le abbiamo, voglio dire, abbiamo i cinque sensi, abbiamo l'interiorità, abbiamo molte cose, riusciamo a stabilire dei contatti con gli altri. Soprattutto ci vuole quello che Simone Weil, la filosofa Simone Weil, ha tanto insistito, ci vuole l'attenzione, attenzione agli altri.
Allora, attenzione agli altri, no, è una delle parole che è stato, uno dei concetti che è stata spesso discusso, presentato in questo periodo, e non solo attenzione agli altri, ma rovesciandolo, sono state accusate alcune categorie, in particolare ha colpito, come in molta parte del dibattito anche giornalistico, ma anche culturale italiano, sono stati accusati i giovani di avere poca attenzione, ad esempio, per le generazioni più anziane. Non le sembra questo attacco alla giovinezza, alla gioventù, no? Che vuole uscire, che vuole andare in discoteca, che vuole prendere l'aperitivo, che vuole stare fuori, vuole stare insieme, una forma di disattenzione verso queste generazioni?
Quando ero giovane viaggiavo molto sui treni per andare così allo studio, eccetera. Mi sono fatta una promessa: non parlare male della gente giovane. Adesso mi viene l'istinto ogni tanto, ma non mi faccia parlare male della gente giovane. Io penso piuttosto che dobbiamo avere, ma su questo è la mia posizione, dobbiamo avere più attenzione per gli interessi della gente giovane. Per esempio la sofferenza della scuola, sì, l'abbiamo tenuta presente, ma non abbastanza. E sarà perché io sono madre di un figlio e nonna di due ragazzi, ma non è questo, è proprio che io mi sono promessa di badare alla gente giovane. Ecco, loro sì che hanno un futuro al quale devono pensare. Insomma, ho un atteggiamento di questo tipo, perché è una promessa che mi sono fatta a me stessa.
Ha proprio l'idea di chi invece, no, rispetto a chi andando avanti con gli anni matura risentimento verso le nuove generazioni.
No, sì, lo so che c'è questa cosa, lo sento anch'io qualche volta. Io abito nella zona della movida milanese, quindi mi sono accorta delle tante imprudenze e sconsideratezze che fanno le persone giovani, ma non è sufficiente perché io debba provare risentimento. Io ho fatto una vita, sommato tutto, viva, interessante, ho sempre fatto le cose che più desideravo, nel senso che me le ero proposte da giovane, cioè dedicarmi alla scrittura, al pensiero, al lavoro del pensiero, e ho avuto la possibilità, certo con non tutto facile, ma ho avuto la possibilità di farlo. Ecco, i giovani devono ancora vivere tutta la loro vita e bisogna aiutarli, bisogna fargli coraggio, non sono tempi facili.
Dicevamo poco fa, no? Si è detto, l'hanno ripetuto in diversi osservatori, commentatori, che sembrerebbe che le nazioni al cui governo si trovano delle donne se la sarebbero cavata meglio.
Sì,
ora, è vero?
E è vero, è vero. Io ho in mente la Nuova Zelanda, uno stato dove la capa del governo è riuscita a coinvolgere tutta la popolazione, a condividere le decisioni da prendere, eccetera. Poi abbiamo anche lì dell'Europa, quella prima risposta che l'Italia aveva ricevuto, l'Italia aggredita per prima dal Covid, dopo quella prima risposta europea che significava un po' la sfiducia, sono state delle donne che hanno rovesciato, cambiato l'atteggiamento e hanno generosamente premuto perché si desse l'aiuto adeguato. Ma sono state queste donne che attualmente io mi sento tranquilla con l'Europa. Ci sono anche uomini, per carità, bravi uomini, ma sento che la guida dell'Europa adesso è in mano a donne e mi sento più tranquilla.
Luisa Murano, pensiamo a Angela Merkel, von der Leyen, a vari primi ministri un po' in giro per il mondo. C'è qualcosa nella posizione femminile che secondo lei comunque rende possibile una maggiore attenzione verso le esigenze degli altri, no? Quell'attenzione di cui lei parlava prima, Oppure potrebbero, ci sono, possono esserci anche figure maschili che hanno questa capacità, oppure è
No,
qualcosa di specificamente femminile?
io sono una teorica del femminismo della differenza, ma la differenza non possiamo darle dei contenuti, la differenza è un libero caratterizzarsi di ciascuno, ciascuna. Infatti il primo testo che vi ho proposto da leggere è proprio quello di Carla Lonzi, che sottolinea la differenza, la originalità, il fatto che le donne sono, c'è la libertà femminile. Ecco, le donne in questi, almeno in Europa, in questi 20-30 anni di femminismo, sono riuscite a far accettare e a rendere proficua, feconda la differenza femminile. Che cosa vuol dire la differenza femminile? Non è che sia questo o quest'altro, è differenza femminile anche lo sguardo che io ho sulla gente giovane. Ma l'altro giorno ho litigato quasi con la mia amica che diceva le cose che diceva lei, cioè Felice, diceva i giovani vanno in giro imprudenti, non prestano attenzione, eccetera. Dunque la mia differenza, io sono una tipa sgarbata, notoria, faccio cose di critiche vivaci, non dico violente, ma insomma. Bene, però ho questo sguardo è dovuto al fatto che i legami di madre e di nonna li sento e quindi li incarno così, dicendo dobbiamo essere generosi e incoraggianti con la gente giovane. Ecco, questa è differenza femminile, ma come sono io interpretata da me? Ecco, ed è questo il tema per me del mio essere femminista, bisognerà superare anche il femminismo, ma per adesso no. La differenza femminile vuol dire interpretare liberamente se stesse, non farsi definire dagli uomini. Ecco, quindi avere con gli uomini, io in questo momento con lei, un approccio dove si chiede di essere conosciute e riconosciute. Lei me l'ha fatto il riconoscimento iniziale dicendo quelle cose che agli uomini importano molto, cioè grande, qua, su, giù, graduatorie. Però c'è qualcos'altro in me che porta alla differenza femminile e nella società di oggi almeno si comincia a sapere che con le donne, con una donna si interloquisce a questo livello, cioè di conoscere e riconoscere quello che ha di originale lei, non che corrisponde ai propri stereotipi, ma quello che lei ha di originale.
Allora, ascoltiamolo questo primo brano da Carla Lonzi, un brano famosissimo, siamo nel 1970, da Sputiamo su Hegel. Lo ascoltiamo insieme, Luisa Muraro, poi lo commentiamo e poi una domanda perché quello che ha appena detto è veramente molto interessante e naturalmente mi coinvolge in quanto uomo. E voglio provare a rispondere e a chiederle qualche cosa di questa sollecitazione che mi ha fatto. Allora, ascoltiamo prima Carla Lonzi e poi riprendiamo a parlare insieme.
Problema femminile significa rapporto tra ogni donna priva di potere, di storia, di cultura, di ruolo e ogni uomo, il suo potere, la sua storia, la sua cultura, il suo ruolo assoluto. Il problema femminile mette in questione tutto l'operato e il pensato dell'uomo assoluto, dell'uomo che non aveva coscienza della donna come di un essere umano alla sua stessa stregua. Abbiamo chiesto l'uguaglianza nel XVIII secolo e Olympe de Gouges è mandata sul patibolo per la sua dichiarazione dei diritti delle donne. La richiesta dell'uguaglianza delle donne con gli uomini sul piano dei diritti coincide storicamente con l'affermazione dell'uguaglianza degli uomini fra loro. La nostra presenza allora è stata tempestiva. Oggi abbiamo la coscienza di essere noi a porre una situazione. L'oppressione della donna non inizia nei tempi, ma si nasconde nel buio delle origini. L'oppressione della donna non si risolve nell'uccisione dell'uomo, non si risolve nell'uguaglianza, ma prosegue nell'uguaglianza, non si risolve nella rivoluzione, ma prosegue nella rivoluzione. Il piano delle alternative è una roccaforte della preminenza maschile. In esso non c'è posto per la donna. L'uguaglianza disponibile oggi non è filosofica, ma politica. Ci piace, dopo millenni, inserirci a questo titolo nel mondo progettato da altri? Ci pare gratificante partecipare alla grande sconfitta dell'uomo? Per uguaglianza della donna si intende il suo diritto a partecipare alla gestione del potere nella società mediante il riconoscimento che essa possiede capacità uguali a quelle dell'uomo. Ma il chiarimento che l'esperienza femminile più genuina di questi anni ha portato sta in un processo di svalutazione globale del mondo maschile. Ci siamo accorte che sul piano della gestione del potere non occorrono delle capacità, ma una particolare forma di alienazione molto efficace. Il porsi della donna non implica una partecipazione al potere maschile, ma una messa in questione del concetto di potere. È per sventare questo possibile attentato della donna che oggi ci viene riconosciuto l'inserimento a titolo di uguaglianza. L'uguaglianza è un principio giuridico, il denominatore comune presente in ogni essere umano a cui va reso giustizia. La differenza è un principio esistenziale che riguarda i modi dell'essere umano, la peculiarità delle sue esperienze, delle sue finalità, delle sue aperture, del suo senso dell'esistenza in una situazione data e nella situazione che vuole darsi. Quella tra donna e uomo è la differenza di base dell'umanità. L'uomo nero è uguale all'uomo bianco, la donna nera è uguale alla donna bianca. La differenza della donna sono millenni di assenza dalla storia. Approfittiamo della differenza. Una volta riuscito l'inserimento della donna, chi può dire quanti millenni occorrerebbero per scuotere questo nuovo giogo? Non possiamo cedere ad altri la funzione di sommuovere l'ordinamento della struttura patriarcale. L'uguaglianza è quanto si offre ai colonizzati sul piano delle leggi e dei diritti, è quanto si impone loro sul piano della cultura, è il principio in base al quale l'egemone continua a condizionare il non egemone. Il mondo dell'uguaglianza è il mondo della sopraffazione legalizzata, dell'unidimensionale. Il mondo della differenza è il mondo dove il terrorismo getta le armi e la sopraffazione cede al rispetto della varietà e della molteplicità della vita. L'uguaglianza tra i sessi è la veste in cui si maschera oggi l'inferiorità della donna.
La lettura di questo brano tratto da Sputiamo su Hegel di Carla Lonzi, 1970, ricordiamolo, è di Viola Graziosi. Luisa Muraro, perché ha scelto questo brano?
L'ho scelto perché c'è un modo di intendere il femminismo che è emancipatorio, cioè la donna vuole diventare uguale all'uomo. E bisogna estendere alle donne i diritti dell'uomo, non si tiene conto delle esigenze e della volontà di libertà, di interpretazione libera di sé, si dà alle donne come misura quello che gli uomini hanno per sé. Allora, questa è emancipazione, si chiama, e il femminismo, questo che ho praticato io, questo che ci lascia la sua eredità ai nostri giorni, non è affatto paritario, è l'affermazione della differenza originale che ogni singola donna, diventando libera, come è il dono di Dio che Dio non richiama, è una mistica che dice la libertà è un dono che Dio ci fa e che non si riprende, ecco, e questa libertà vuol dire interpretare se stesse, e Carla Lonzi lo capisce e lo dice con grande nettezza, con grande forza, ed è ancora da guadagnare, perché le idee nuove hanno da lottare. Gli uomini, non dico tutti, ma quasi tutti, spiegano la rivolta femminista con la volontà, il desiderio, la richiesta da parte delle donne di avere quello che hanno gli uomini. Ecco, ed è la interpretazione più diffusa che Carla Lonzi vuole, con quel passo che è l'inizio, discutiamo su Hegel, vuole farci superare. E io lo propongo a distanza di 50 anni, propongo questo testo perché dobbiamo pensarci noi donne, non farci interpretare dagli uomini. Questo lo chiamano femminismo della differenza. Le etichette mi interessano poco. Interpretare il desiderio di libertà che ciascuna cova apertamente o oscuramente dentro di sé. Ecco.
Luisa Muraro, posso applicare questo, visto che no, siamo andati subito al cuore della questione? Le parla un uomo, Felice, Felice Cimatti. Posso chiedere anche io di essere, diciamo, visto, osservato indipendentemente da quello che il patriarcato vorrebbe che io rappresentassi? Cioè, posso essere liberato e visto anche io indipendentemente da questa prospettiva? Oppure il discorso che lei fa vale soltanto per le donne?
Non vale soltanto per le donne, vale anche per gli uomini. Vuol dire che gli uomini devono rivolgersi alle donne non come se le immaginano, ma come le donne stesse si pongono. La difficoltà nostra, adesso chissà che cosa vuol dire questo nostra, non importa, la difficoltà mia e nostra è di non farci interpretare da quello che gli uomini dicono e farci capire in quello che diciamo e vogliamo. Non è perché vogliamo per conto nostro soltanto, vogliamo un'interlocuzione intelligente e attenta da parte degli uomini e anche affettuosa naturalmente, se non c'è un affetto, un sentimento positivo non si interpreta mai bene, la libertà interiore, e per la libertà interiore bisogna avere interlocutori e interlocutrici adeguate, altrimenti viene tutto interpretato superficialmente, diciamo pure anche non interpretato. Cioè lei, Felice, anzi ci ero passata al tuo e preferisco. Tu, Felice, non è che prendi per te il programma di libertà femminile, tu lo ricevi, lo ascolti, lo pensi e sicuramente sarai d'accordo. Beh, è una scommessa, non ti conosco per poterlo dire, ma quello che chiedo è che l'uomo veda nella donna una interlocutrice che può non corrispondere alle sue aspettative, ai suoi bisogni, alle sue misure. E questo comincia ad esserci. Ovviamente uno scrittore che si chiama Francesco Pacifico, che ha scritto un bellissimo testo autobiografico in cui mette a confronto il suo modo e il modo maschile di approcciare le donne, quello negli adolescenti, e lo confronta con Virginia Woolf e quello che insegna in Mrs. Dalloway, un bellissimo romanzo, insegna sull'amore, sull'approcciarsi, sul parlarsi, eccetera, Virginia Woolf. Lo fa con grande acume, ecco, lo si legge volentieri, lo leggono volentieri gli uomini, spero, e veramente ci siamo, mi sono detta, ecco, ci siamo. Comincia ad esserci da parte dell'uomo una interlocuzione dove lui è lui e io sento che si sta relazionando con me.
In un'intervista recente, Luisa Muraro ha usato un'espressione bellissima che si ricollega a quello che abbiamo detto finora e lancia la seconda parte di questa conversazione, quella che ha più a che fare con la dimensione della mistica e della spiritualità. Perché dicevamo, no, di questo punto di vista femminile, di attenzione, di sguardo verso la specificità di ciascuno di noi, ancora una volta collegandoci al presente, siamo stati sottoposti a delle misure probabilmente giuste, sicuramente giuste, però in alcuni momenti sembravano molto dure. E allora lei in questa intervista parla del tentativo, del bisogno di tenere insieme il massimo di autorità con il minimo di potere. Ecco, Luisa Muraro, come si fa ad avere il massimo di autorità ma con il minimo di potere?
Questa è una frase che ha detto una mia amica Vita Cosentino, una prof di scuola dell'obbligo, la quale stavamo discutendo del tema del potere dell'autorità, cercando di capire meglio. Questa è una formula che i matematici chiamano min-max, come accordare un massimo con un minimo. Allora, questa amica ha detto che lei con gli allievi e le allieve usa anche il potere che ha, perché l'autorità conta, ma non sempre viene riconosciuta, e quindi c'è bisogno anche dei momenti in cui, per esempio, dare i voti. Se si potesse farne a meno sarebbe meglio. Sarebbe meglio. Invece poi dei voti hanno bisogno anche, o comunque di un giudizio più esatto possibile, hanno bisogno anche le studentesse e gli studenti. E quindi c'è, come dire, un dosaggio speciale che bisogna fare, perché non sempre si può abdicare al potere per... Certo, nelle società arcaiche, secondo il linguista storico Benveniste, l'autorità funzionava insieme ad altri sentimenti, ma era sufficiente. Io mi sono accorta che questa sufficienza dell'autorità si trova nella relazione materna. La relazione materna ha una profondità di simbolico tale per cui possiamo pensare. Invece la formula per esercitare l'autorità che serve a tenere insieme un corpo sociale, eccetera, ci vuole anche del potere. La formula l'ho trovata ottima. È una questione su cui continuo, ma non da sola, continuiamo a riflettere, perché abbiamo visto che il potere si sta mangiando l'autorità e lascia solo il potere e le regole per il potere. Ci siamo intrappolati, per esempio, in questi giorni, e voi dite: ma adesso è risolto? No, non è risolto. Si è dovuto chiamare una persona speciale, che sappiamo chi è, Draghi, ma non doveva essere necessaria, c'era abbastanza intesa, ma la voglia di potere di alcuni ha reso impossibile la fiducia minima e quindi l'esercizio di un'autorità sentita anche da noi. Nella prima ondata del virus io ho sentito che lo sentivamo di più il bisogno e anche l'accettazione dell'autorità, e poi qualcosa è girato male. Lo so che cos'è, ma non voglio adesso che ci intratteniamo, ma indubbiamente c'è stato un momento in cui il ragionamento, la furbizia del potere si era impadronita della testa di alcune persone, e quindi l'autorità si è dissolta, anche la nostra capacità di riconoscere l'autorità. Ma questo mi riporta al presente. Io volevo restare fedele al tema della libertà femminile.
Luisa, è proprio questo, perché l'altro brano che ci hai suggerito di leggere, di Matilde di Magdeburgo, XIII secolo, di una mistica, ancora una volta c'è questo rapporto fra qualche cosa, appunto, che trascende la nostra posizione. Ma è una trascendenza che non è sentita come soltanto autoritaria, appunto, o soltanto espressione di potere. Mi ha molto colpito in questo brano, che ora ascolteremo, poi lo commentiamo insieme, e ce lo commenterai, bellissima, anche molto sensuale e allo stesso tempo anche però molto rispettosa, molto amorosa. Cioè, trovavo in questa formula, ora sentiremo molti degli elementi di cui ci ha parlato finora. Allora, sentiamo la lettura di Viola Graziosi di questo brano di Matilde di Magdeburgo e poi lo commentiamo insieme.
Il pesce non può affogare nell'acqua, l'uccello non può cadere nell'aria, l'oro non è mai svanito nel fuoco, che là si riceve chiarezza e luminoso splendore. Dio ha dato a tutte le creature di poter vivere secondo la loro natura. Come potrei oppormi alla mia natura? Devo lasciare le cose e andare a Dio, che è mio padre per natura, mio fratello per la sua umanità, mio sposo per amore, e io voglio essere sua senza inizio. Pensate forse che non sento questa natura? Dio può ardere fortemente, ma anche rinfrescare in modo consolante, ma non rattristatemi troppo. Potete ancora ammaestrarmi quando ritorno. Allora mi occorre la vostra direttiva, che il mondo è pieno di inganni. Allora l'amatissima va dal bellissimo nella camera nascosta della invisibile divinità. Là trova il letto e la stanza d'amore e Dio pronto in modo sovrumano. Così parla nostro Signore. Fermatevi, signora anima. Cosa comandi, Signore? Dovete essere nuda. Signore, come potrei farlo? Signora anima, vi siete tanto elevata nel mio essere che nulla può frapporsi fra voi e me. A nessun angelo fu tanto concesso di ciò che a voi fu dato fin dall'eternità. Perciò dovete deporre ambedue le cose, timore e vergogna, e tutte le virtù esteriori. Solo quelle che per natura vivono in voi devono eternamente eccitarvi. Questo è il vostro nobile desiderio e la vostra trama infinita, che voglio adempiere eternamente con la mia infinita generosità. Signore, ora sono un'anima nuda e tu in te stesso, un Dio riccamente ornato. La comunità di noi due è eterna vita senza morte. Allora ha luogo un beato silenzio e avviene la volontà di ambedue. Egli si dà a lei, ella si dà a lui.
Luisa, perché hai scelto questo brano come secondo brano per questa nostra conversazione?
Ho scelto questo brano per il senso della libertà di queste donne. Si tratta del XIII secolo, siamo sul finire del Medioevo. Queste donne sono beghine e fanno ricerca mistica, hanno un senso della propria libertà fondandola nel rapporto con Dio che stupisce. E il patriarcato poi, che ha naturalmente dominato anche la Chiesa, insomma, ha preso il sopravvento e ha anche con forme violente, ha preso il sopravvento e ha cancellato anche nella memoria questo straordinario movimento. Allora io ho voluto far vedere in questo brano come lei sia libera, libera anche da Dio. Questa è la formula che dirà Maestro Eckhart. Dio, liberami da questo, da questo, da questo, liberami anche da te. Ma sono le beghine le prime, prima di Eckhart. Eckhart si ispira alla ricerca beghinale. Il senso di sé, per esempio, molto forte, che è dovuto alla relazione liberissima con Dio. La libertà di cui danno prova, unita alla stima di sé, non le fa delle ribelli, non sono delle ribelli, anche se qualcuna viene poi condannata dall'Inquisizione a rogo, qualcuna, non è una strage, no, ma ci sono alcune, perché avevano una concezione della, di sé e della libertà e dell'autorità che non andava bene nel patriarcato. Ecco, ma io trovo che le formule che loro usano sono straordinarie. straordinarie. Quando ho scoperto questo filone, me l'ha fatto scoprire Romana Guarnieri, ci tengo a dirla, una donna che mi ha aperto molte strade nello studio proprio della differenza femminile e della libertà femminile. Come è la libertà femminile? Non è esattamente il senso che un uomo darebbe alla libertà. E infatti è questo che è affascinante. Se c'è interlocuzione tra donne e uomini, l'uomo impara delle cose dalle donne, ci sono delle cose straordinarie, le imparo anch'io, naturalmente l'entusiasmo mi viene per quello. Avete ascoltato un brano di Matilde di Magdeburgo, Tutta la luce fluente della divinità, e di questo tipo. Ma il libro più importante, più famoso, mi piace qui ricordarlo, è Lo specchio delle anime semplici di Margherita Porete. Lei paga con il rogo la sua audacia. Oggi è ancora attuale.
Possiamo spendere qualche parola su... perché è uno dei temi di discussione, diciamo, ancora nel cattolicesimo romano, la posizione delle donne all'interno
di Gesù. Sì.
In Germania, nell'episcopato tedesco, ma anche in altre parti del mondo, si sta spingendo verso un'apertura esplicita, definitiva, non appunto marginale, come talvolta sembra, alla posizione delle donne. Che cosa ne pensa Luisa Muraro di questo dibattito?
È lo stesso che c'è per il femminismo. La modernità, la cosiddetta modernità che noi sappiamo ormai sta franando, la modernità crea un falso obiettivo. Il falso obiettivo è quello dell'uguaglianza, dei diritti, invece nella ascolto profondo e fine della differenza femminile, della differenza maschile, sempre nel contesto dato, si può andare molto più, come dire, non si sta alla modernità, che, ripeto, lo sappiamo tutti che è franata, sta franando, ci trascina, eccetera. E invece la politica delle donne, se la ascoltiamo al suo meglio, vediamo che va oltre. Quindi questo vale anche per la Chiesa. A me piace questo Papa perché non ha la pretesa di essere femminista. Questo Papa sa di essere un uomo e quindi le sue spinte sono, ma bisogna che siano raccolte dal senso religioso comune, ma delle donne stesse. E bisogna sempre fare come hanno fatto quelle beghine, quelle del XIII secolo. Bisogna pretendere, bisogna insistere, ma col senso dell'autorità, non con il ribellismo. No, no. Un gesto molto forte che abbiamo fatto, che adesso possiamo non fare perché ci ha fatto guadagnare, siamo più avanti, è stato per esempio negli anni 70 la separazione, che non era separatismo, ma era separazione. Non riuscivamo a trovare gli uomini degli interlocutori, ricordiamo cos'erano gli anni 70, anni di una rivoluzione fallita da parte del maschile perché non c'è stato ascolto, e ci siamo separate per provare che non c'era la ricerca di emancipazione, ci siamo separate in gruppi, gruppetti, eccetera, e questo gli uomini l'hanno afferrato. Il cambiamento negli uomini è cominciato lì, perché hanno perso qualche volta anche la compagna di vita, ma la compagna di politica. Ecco, bisogna avere energia, un'energia non fatta di rabbia. Se ci si arrabbia, ci si arrabbia. Io sono, ogni tanto mi arrabbio, ma non fatta di rabbia, non fatta di ribellismo. La Chiesa non è una struttura paritaria, la Chiesa è una struttura gerarchica, ma non vuol dire che gli uomini siano sopra e devono stare più, eccetera. Il patriarcato ha messo questo veleno nella struttura della Chiesa. Hannah Arendt l'ha detto, la Chiesa nel Medioevo è stato un esempio di autorità, ma distingueva e usava l'autorità ogni volta che si poteva senza usare il potere. Leggiamo attentamente la storia del Medioevo e vedremo che quello che diceva Hannah Arendt, che non era né cattolica né credente, è giusto, giusto. È lei che fa questa distinzione, la introduce negli anni 50 forse, sì, il tema dell'autorità, dice però che stiamo perdendolo completamente, il senso dell'autorità. Io penso di no, per via della relazione materna, che riesce ancora a esprimere un'autorità senza potere.
L'ultima parola, no, di Luisa Muraro, la relazione materna. Però oggi conosciamo, possiamo anche vedere modi molto diversi da parte di uomini di essere padri. Il padre che ho conosciuto io, il padre che probabilmente ha conosciuto Luisa Muraro, oggi non è più il padre che troviamo in circolazione. Sì. Troviamo padri molto affettuosi, padri molto vicini.
Stanno cambiando.
Ecco, allora l'ultima questione, che poi apre proprio al futuro, è soltanto la relazione materna che può garantire questo tipo di autorità senza potere, oppure anche questi nuovi padri, questi nuovi uomini, forse hanno recepito la rivoluzione femminista e hanno intrapreso anche loro un percorso diverso?
La fonte dell'autorità è simbolica e è la relazione materna quella che strutturalmente è fatta per insegnare a comunicare, a parlare. Infatti i nuovi padri, chiamiamoli così, io ho potuto vedere da vicino mio figlio, la sua bravura come padre di due ragazzi, hanno imparato dal comportamento della madre. Non necessariamente questa o quella, ma hanno visto nel comportamento della madre qualcosa da imparare. La questione è aperta, e per la Chiesa l'ha aperta in un modo delizioso quel Papa che è stato Papa per poco tempo, Giovanni Paolo I, il successore di Paolo VI, il quale, mi ricordo, ha detto con quell'accento veneto, insomma con quell'accento popolare, ha detto: Dio è anche mamma. E lì ha fatto una trasgressione teologica, credo, perché Dio, i teologi intendono che è padre in un senso vero e proprio, ecco, sì, metaforico, ma insomma. Invece lui ha capito questa cosa del materno, che ha una profondità, è una risonanza nei cuori umani che nutre l'autorità.
Luisa Muraro, che belle queste parole, veramente la ringraziamo moltissimo, ti ringraziamo moltissimo, siamo passati da lei al tu,
superiore
dono di questa conversazione. Luisa Muraro, grazie per essere stata con noi, grazie davvero.
Grazie a voi, grazie a te, grazie.
Finisce qui questa prima conversazione di questo breve ciclo domenicale di Uomini e Profeti, Femminile Futuro. Abbiamo parlato con Luisa Muraro. Un saluto, buona domenica ancora, ci risentiamo domenica prossima con Felice Cimatti.
Uomini e Profeti è un programma a cura di Paola Tagliolini. In redazione Benedetta Caldarulo e Elisabetta Parisi. Consulenza musicale di Cristiana Munzi. Letture di Viola Graziosi. Regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci, uomini e profeti@rai.it. Tutte le puntate disponibili su Rai Play Radio o sul sito di Radio 3.